sicuramente la legge elettorale, come hanno sottolineato tutti, era demenziale dal punto di vista del fornire una rappresentanza adeguata alle varie forze sociali che esistono nel paese, alle varie figure sociali, ma sicuramente aveva quell'intenzione praticamente scritta, costringere la grande coalizione che si pensava, e lo dicevano tutti, era Renzi-Usconi, cioè un governo Renzi appoggiato da Berlusconi o viceversa. Il problema è che questi calcoli fatti in base alle leggi, alle tecniche elettorali, poi si scontrano con il paese reale, con la realtà di figure che stanno soffrendo in modo feroce da oltre 10 anni, sia la crisi economica in quanto tale, sia la gestione di questa stessa crisi data dall'Unione Europea, con ricette d'austerità che hanno obbligato tutti a prendere atto che questa forma di governo sovranazionale che abbiamo ormai da un quarto di secolo non è affatto in grado di risolverci i problemi, anzi ce ne crea molti. Qui bisognerebbe fare un lungo ragionamento che non facciamo adesso, ma soprattutto la Germania, e che sta impoverendo il tessuto produttivo italiano. Se vediamo, le grandi imprese italiane se ne sono andate quasi tutte ormai, o sono in mani straniere. Quindi diciamo quella legge elettorale non teneva conto di un sentimento ormai diffuso, che non si chiama euroscetticismo per motivi ideologici, si chiama critica delle politiche dell'Unione Europea, anche inconsapevole, anche grezza, anche rozza, anche senza grandi riflessioni, ma che è andata a premiare non a caso le due forze che tutti i media e tutta la politica dell'establishment indicava come forze euroscettiche, anche se non lo sono, insomma, non lo sono moltissimo, anzi per niente, vista la reazione dei mercati.
Sì, insomma, se questo è sicuramente innegabile, appunto è stato punito in maniera esemplare chiunque fosse riconducibile in qualche modo a una classe politica appunto considerata ormai vecchia e legata appunto a tutta una serie di politiche. Dall'altro, l'altro dato insomma che esce in maniera netta è una spaccatura evidente tra nord e sud, non solo in termini di affluenza, che al nord insomma è rimasta comunque più o meno coerente con quella del 2013, ma con differenza anche di 10 punti percentuali invece con le regioni del sud, ma proprio anche in termini di orientamento al voto, con appunto i 5 Stelle che hanno fatto man bassa di voti in tutta la parte sud della penisola e le destre che invece hanno rimontato nel nord e in parte del centro, con qualche piccola isola ancora arroccata sul centro-sinistra, ma sempre più minoritaria, ecco.
Beh sì, questa è la fotografia che ci consegna il voto. Non direi che perché la classe politica vecchia, insomma Renzi, Boschi, tutta quella genia lì malefica, non avevano né l'età, né l'aspetto, né il modo di parlare di una classe politica vecchia. Quindi diciamo l'età e la lunga esperienza non sono in questo caso un motivo di critica. Io invece di vecchio e nuovo, che sono categorie che non servono a nulla, userei appunto quelle forze che dimostravano nei fatti di obbedire in tutto e per tutto a ordini che vengono dall'Unione Europea, dalla BCE, dal Fondo Monetario Internazionale, che traducono le indicazioni in leggi. Penso solo al Job Act, che è assolutamente uguale al progetto della Loi Travail in Francia di Macron, che certo, assolutamente riprende molti dei passaggi delle leggi Arz in Germania o delle leggi sul lavoro in Spagna, e che manifestamente sono la traduzione di un disegno organico incarnato dall'Unione Europea di modifica di quello che veniva chiamato il modello sociale europeo, socialdemocratico, keynesiano, con le pensioni, con gli ammortizzatori sociali, con il diritto del lavoro e tutte queste cose che diciamo i meno giovani ricordano. Quindi la differenza tra il voto al sud, che credo sia molto stato trainato dalla promessa del reddito di cittadinanza dei 5 Stelle, per quante critiche si possano fare poi in merito a questa proposta, che sì, ha molto a che fare con il workfare e ben poco col reddito per tutti, al sud una cosa del genere sicuramente ha aiutato, mentre al nord, diciamo, l'atteggiamento della Lega è più orientato dalla piccola e media impresa, e quindi non a caso si è concentrato sulle pensioni, che non sono un problema delle imprese ma un problema dello Stato. Non ha detto nulla sul Job Act, ha puntato forte sugli immigrati, perché è un tema che effettivamente ormai si è imposto in maniera negativa all'interno dell'opinione pubblica e soprattutto anche dei ceti popolari. Diciamo che mi ha sorpreso il primo discorso da leader nuovo, da leader vincente di Salvini, che gli immigrati non li ha nemmeno nominati, perché rischia di essere adesso un problema suo, e quindi già si prepara a mettere la sordina al tema eventualmente.
Dante, io avevo una domanda da rivolgerti rispetto, l'abbiamo accennato prima, lo hai accennato prima, l'aspetto economico. Ci aspetta una manovra correttiva di molti miliardi già a maggio, c'è qualcuno che sui quotidiani, oggi lo fa La Stampa nella sezione lettere e commenti, tra l'altro riprendendo dalla prima pagina, un po' la questione delle ricette economiche che vengono offerte dai potenziali governanti, che non sembrano di fatto in grado in qualche modo di risolvere le tre cause profonde della crisi italiana, tra cui c'è sempre, insomma, la questione del debito, e ci sono anche appunto il fiscal compact, tutta un'altra serie di sfaccettature che di fatto rappresentano un po' delle spine, per così come le definiscono alcuni, però è anche un nodo centrale, perché da una parte è vero che c'è un diktat europeo di un certo tipo, e dall'altra parte, insomma, chi si troverà a governare dovrà poi riuscire, no, mantenere in piedi tutta un'impalcatura.
Ma questo è molto complicato per chi si prenderà l'incarico del governo, perché i vincoli restano tutti, e la situazione, diciamo, la capacità produttiva del paese è stata pesantemente invalidata nel corso degli ultimi 20 anni, non degli ultimi, soltanto degli ultimi 10 della crisi, ma nel corso degli ultimi 20 anni. Quindi non so come potranno realizzare anche soltanto una delle promesse che hanno fatto. Noto che Confindustria, e non solo Confindustria, hanno immediatamente detto non va bene, va bene tutto, potete fare quello che vi pare, cioè chi governi, gatto bianco e gatto nero per noi pari sono, purché non toccate il Job Act, gli incentivi dell'industria 4.0, queste cose qui. Su questo punto credo che sia i 5 Stelle che la Lega, insomma, già al centrodestra, non avranno grandi problemi, nel senso che non sarà ritoccato il Job Act in maniera seria e sostanziale, cioè nessuno reintrodurrà l'articolo 18, per capirci, né verrà ridotta la quantità mostruosa di contratti precari che esistono per legge. Le cose vere sul piano economico sono che l'Italia ha una parte molto piccola ormai proporzionalmente di industria che tira, perché sono stati investimenti e capacità innovativa nel processo e nel prodotto della produzione, mentre la maggior parte dell'industria italiana è sopravvissuta proprio grazie al taglio del costo del lavoro, diciamo, quindi alla precarizzazione generale delle condizioni di lavoro, e quindi all'abbassamento dei salari reali. È pratica comune, ormai autorizzata, le imprese licenziare decine, centinaia o addirittura migliaia, per esempio adesso avverrà per alcune banche, migliaia di lavoratori in piena carriera, ultra cinquantenni o appena sessantenni, comunque lontani anche dall'età pensionabile, e sostituirli con giovani che avranno contratti molto più precari, senza garanzie e soprattutto salari infinitamente più bassi. Ora, in questa situazione qui, questo tipo di processo di svalutazione del lavoro ha consentito a una parte dell'industria italiana di sopravvivere, però a prezzo di non investire in innovazione, quindi un piccolissimo salto qualitativo nella capacità produttiva, nell'innovazione di processo, come si dice, le fare a fuori in un attimo, perché non puoi comprimere il costo del lavoro oltre certi limiti, insomma. Anche perché molta parte di questa industria poi ha come mercato non quello dell'esportazione, non l'estero, ma il mercato italiano, e banalmente se non paghi salari sufficienti a permettere gli acquisti crollano, quindi chi vende in Italia, producendo in Italia, si vedrà battuto da produzioni cinese, slovacche, rumene, ucraine, non so da quale altro posto potranno arrivare, perché non ci sono i soldi per far spesa, insomma. Questo è il problema più grande, e non credo che né i 5 Stelle né la Lega riusciranno a metterci mano, perché oltretutto se provano a farlo scatta non solo la reazione Confindustria, ma soprattutto quella dell'Unione Europea. Questa cosa che in Italia non si riesce nemmeno a discutere seriamente, in Francia sì, è capitato di discuterne più volte con Mélenchon, altri dirigenti di France Insoumise, lì c'è una sinistra al 20%, anzi gli ultimi sondaggi la danno al 25%, che si propone chiaramente di costruire una struttura sovranazionale alternativa, comunque competitiva con le regole dell'Unione Europea, e che si basa apertamente su un piano A, che mettiamo in discussione tutti i trattati europei, soprattutto quelli economici, e un piano B, se non è possibile farlo, ce ne andiamo insieme a tutti gli altri paesi. Questa cosa in Italia non si riesce nemmeno a discutere, perché credo che ci sia una subalternità culturale, oltre che una paura dell'ignoto, però l'ignoto è arrivato ormai,
sì.
Cioè a forza di cercare il meno peggio, adesso siamo arrivati veramente a un'alternativa terribile. Vedere Scalfari e il Giro Repubblica improvvisamente promuovere i 5 Stelle come la nuova sinistra moderna nel giro di 24 ore dà la misura del non ci sono più carte da giocare su quell'altro piano.